Solennità di Pentecoste. Questa è la festa della pienezza e il pieno compimento di tutte le promesse. Già le letture della veglia ce lo ricordano. Non bisogna dimenticare infatti il significato stesso che questa solennità ha per la fede ebraica. Shavuot vuol dire settimane. E la festa ricorre 7 settimane dopo la Pasqua ebraica. Nel 50° giorno, dunque, si celebra la memoria dell'evento in cui Dio consegnò a Mosè le tavole della legge, su cui la sua parola è incisa nella pietra. Inoltre è la festa anche della mietitura, quando si raccoglie la pienezza di ciò che è stato seminato. Questi due aspetti della Pentecoste ebraica sono complementari e ci aiutano a comprendere quel compimento che noi stessi contempliamo nella Pentecoste cristiana. Ed ecco le letture dagli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 2. Versetti da 1 a 11. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Insieme nello stesso luogo. E qual è questo luogo? È proprio la stanza dell'ultima cena in cui Gesù e i discepoli hanno celebrato la Pasqua ebraica 7 settimane prima. Ed essa si è compiuta nel dono della vita di Dio che nel Figlio si fa cibo. 50 giorni dopo, quando i discepoli si riuniscono nello stesso luogo della cena pasquale, come si erano riuniti con Gesù per celebrare la Pasqua ebraica. Ecco, così si ritrovano per celebrare Shavuot. Ed è proprio questo il compimento della stessa Pasqua. Ed ecco gli ultimi versetti. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. I primi due elementi in cui si manifesta questa venuta dello Spirito sono il fuoco e il vento. Essi sono presenti nella teofania del Monte Sinai, anche se con effetti allora più vistosi, nella misura in cui non erano diretti verso Mosè, che era sulla cima del monte e sapeva bene di essere in presenza di Dio, ma doveva essere questa presenza di Dio manifestata attraverso questi segni al popolo che stava ai piedi del monte. Nel racconto degli Atti, i discepoli si trovano in questa stanza al chiuso. E le lingue di fuoco che scendono ciascuna su ognuno dei presenti ci aprono ad una prospettiva nuova. Mentre infatti Mosè sul monte è mediatore tra Dio e il popolo in attesa, è l'unico mediatore. Qui ogni discepolo, con la madre di Dio e con le altre donne che avevano seguito Gesù, tutti insieme sono destinatari di quella presenza che si manifesta nelle lingue di fuoco. Ed è qui che si compie il dono della vita. Non che la Pasqua di morte e di resurrezione di Gesù non fosse completa, non le mancasse qualcosa, ma nel senso che dalla Pentecoste quella Pasqua diventa la sostanza stessa della vita di chi la riceve. E ne è testimone. Lo Spirito Santo è il respiro stesso della vita di Dio. Non basta riceverlo perché viva e operi in noi. La sua presenza, la sua opera si manifesta secondo l'accoglienza che noi gli offriamo. È come accogliere un ospite. Dove lo accogliamo? Lo si può far entrare in sala da pranzo, oppure farlo scendere in cantina con la scusa che non c'è altro spazio libero e poi anche dimenticarlo lì. Questa dimenticanza accade quando si dà per scontato di avere lo Spirito di Dio come se fosse un nostro bene privato, perché siamo stati battezzati e cresimati, mentre intanto lo ignoriamo, impedendogli di respirare pienamente in noi e di trasmetterci il suo respiro. Gesù aveva preparato i discepoli a ricevere il dono del Padre perché fossero consapevoli di attenderlo. E subito le lingue di fuoco si posarono su ciascuno di essi, colmando la loro attesa. Perché l'attesa prepara a ricevere, scava in noi lo spazio dell'accoglienza, stimola la consapevolezza di ciò che attendiamo e che poi riceviamo. E così ogni discepolo, nessuno escluso, ricevendo il respiro di Dio, ne diventa portatore e ministro. Parlare in altre lingue è appunto il segno che essi sono chiamati a comunicare questa meravigliosa novità a tutti i popoli. Il dono delle lingue, si dice glossolalia, non è da considerare un fenomeno straordinario che è fine a se stesso, perché in realtà è orientato alla trasmissione. E come scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, se qualcuno parla in lingue, ci deve essere qualcuno che comprende ciò che dice, perché il dono delle lingue, se è autentico, è perché c'è chi comprende e può tradurre per gli altri. In quel tempo vi erano appunto a Gerusalemme credenti di ogni provenienza, che ascoltando parlare gli apostoli possono esclamare quello che abbiamo già ascoltato. Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 8, versetti da 8 a 17. E il Vangelo è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dal versetto 15 al versetto 26, con varie interruzioni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma al Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Amare il Signore vuol dire accoglierlo e con Lui accogliere tutto il mistero di Dio, che è comunione. E accoglierlo vuol dire imparare a conoscerlo, entrare in relazione con Lui. Lo Spirito che viene dal Padre per la preghiera del Figlio è il flusso di questa comunione. Così, amando la parola che viene dal Padre, noi apriamo a Dio lo spazio della nostra vita e scegliamo di essere abitati dal suo respiro di comunione. Maestro di comunione è lo Spirito che rende presenti in noi ogni parola ascoltata dal Figlio. Lo Spirito ci insegna quello che la nostra condizione umana non può realizzare, anche se lo desidera, perché ci conduce, lo Spirito, all'unità con Dio e fra di noi, proprio perché lo Spirito unifica tutto quello che tocca. E noi siamo resi partecipi di quell'essere uno di Dio che è la sua sostanza di comunione. Essere uno, infatti, non significa stare all'interno di un recinto particolare in cui si difende la propria identità, ma significa entrare in una relazione di comunione in cui quell'identità diventa dono per chi è chiamato a farne parte. Non si sgretola né si diminuisce l'unità dell'essere entrando in relazione con l'altro, ma al contrario si amplia, si espande, si comunica, creando comunione, che vuol dire una unità di partecipazione e di condivisione. Questa è l'opera dello Spirito, respiro e sostanza dell'essere uno di Dio. E questo è ciò a cui è chiamato chiunque riceve il dono dello Spirito e ne rende partecipi quelli che lo circondano.